Dal Salmo 79. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, seduto sui cherubini risplendi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici, ed essa ha riempito la terra. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere, e noi invocheremo il tuo nome. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me, ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato». Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me, ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco, non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel mondo nel nome del Padre mio, e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, non potrete credere alle mie parole. Pace bene amici e ben ritrovati all'ascolto di Radio Missione Francescana. Siamo qui come sempre a commentare la liturgia della parola di questa seconda domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Celebrato tale martire, questo martire del precursore, ora la liturgia lascia spazio al mistero di Cristo che diventa oggetto di riflessione per queste domeniche. Il precursore, con la sua testimonianza, con il suo martirio, ha presentato al mondo, alla storia, all'umanità, il Messia che doveva venire. Adesso questo Messia trova spazio, strettamente collegato però con la figura del martire Battista. Nelle tre letture bibliche di questa domenica ci sono due figure che si intrecciano in continuazione, quella di Mosè e quella di Gesù. Potremmo quasi dire che è la domenica in cui si medita Gesù come nuovo Mosè, anche se la cosa sembra essere un po' superficiale. Forse occorre andare un po' più in fondo, anche se i testi sono particolarmente impegnativi. Però di fatto in tutte e tre le letture si parla di Gesù e si parla di Mosè e ci insegnano a dire di Gesù in pienezza ciò che si dice e si è detto di Mosè. Ad esempio lo stesso Vangelo, la parola di Gesù lo conferma, Mosè ha scritto di me, leggiamo nel testo del Vangelo di questa domenica. E poi ancora, tutte le scritture danno testimonianza di me. Se credeste in Mosè, credereste anche in me. Per cui penso che sia utile passare un po' in rassegna quanto la scrittura ci dice o dice di Mosè per trasferirlo sul mistero di Gesù, anzi ampliare, perché Gesù senz'altro è più grande di Mosè. Lui veniva dalla terra, Gesù, il figlio di Dio, viene dal cielo. Ma lasciamo spazio qui, siamo in due a commentare questa liturgia, lasciamo spazio a Irene per proseguire il discorso, la riflessione su questa liturgia della parola seconda domenica dopo il martirio di Giovanni Battista, secondo il rito ambrosiano.
Il canto al Vangelo di oggi dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Il Padre che rimane in me compie le sue opere. E proprio nei versetti precedenti questo Vangelo che abbiamo letto oggi c'è la guarigione da parte di Gesù di quel paralitico che si trovava alla piscina di Bethsaida. Nessuno lo immergeva nell'acqua perché potesse guarire e Gesù stesso gli dice: va, cammina, prendi il tuo lettuccio e va, prendi e cammina. Davanti a questo miracolo i giudei si arrabbiano come al solito, sono invidiosi, sono gelosi, non capiscono la potenza di Gesù, non lo riconoscono come figlio di Dio e quindi si arrabbiano e si scagliano contro di lui per ucciderlo. Dopo questo fatto Gesù, ecco che comincia a pronunciare questa sua appartenenza al Padre e il fatto che le opere che lui compie non le compie da se stesso, ma le compie perché è unito al Padre, figlio e unito al Padre. Il Vangelo di Giovanni ci dice anche: i segni furono dati perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi, per i giudei è impossibile, avrebbero probabilmente creduto più facilmente a un uomo che si fosse spacciato per qualcuno che arrivava a mettere ordine, un uomo di prestigio, mentre non ce la fanno perché non hanno fede a riconoscere in quest'uomo il Figlio di Dio, Gesù, colui che doveva venire nel mondo per salvare, colui che già salvava e risanava, come ha fatto con quest'uomo paralitico appunto e come ha fatto con tanta altra gente. Eppure un uomo così non riescono a riconoscerlo, non lo vogliono riconoscere. E Gesù non parla vanvera, non parla solo di suo, ma addirittura si rifà all'Antico Testamento, si rifà a Mosè e dice a questa gente: ma se credeste davvero a Mosè, Mosè nel quale riponete la vostra speranza, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potete credere alle mie parole? Cioè Gesù veramente dice: ma com'è possibile per voi credere, che anche la scrittura la interpretate come volete voi? Leggete la scrittura, la studiate, la fate vostra, ma la fate vostra secondo il vostro cuore e non secondo il cuore di Dio. Ecco, ci potrebbe essere un avvertimento anche per noi, perché forse è facile anche per noi fare questo errore, no? Leggere la parola di Dio e poi interpretarla secondo il nostro cuore e non secondo il cuore di Dio, mentre la parola di Dio ha bisogno di essere interiorizzata, di essere accolta, di essere amata, di essere capita. Quindi ci vuole davvero un grande lavoro su se stessi per capirla appieno, lavoro che questa gente, questi giudei di fatto non fanno, e quindi continuamente sono in lotta con Gesù, continuamente cercano di eliminarlo e Gesù continuamente si sforza di far capire loro che è il Figlio di Dio, che è venuto su questa terra per compiere le opere del Padre. Ecco, mi fa venire in mente tutto questo, collegandoci alla prima lettura, a quanto l'uomo è di dura cervice. Nella prima lettura del libro del profeta Isaia, in fondo c'è da parte di Isaia un ricordare i benefici del Signore, quanto il Signore ha fatto per noi, però anche è un ricordare quante volte il popolo si è allontanato da Lui, quante volte non ha creduto alla potenza e all'amore del Signore, ha vagato per vie diverse da quelle che erano del Signore. E però ancora Isaia fa memoria anche di quanto l'amore del Signore continuamente riprende l'uomo, continuamente ha sentimenti di misericordia, ha sentimenti di amore. E alla fine questo cantico, perché può essere considerato un cantico tanto bello, finisce dicendo: Tu, Signore, Tu sei nostro Padre, da sempre Ti chiami nostro Redentore. E poi dice: Ma perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle Tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non Ti tema? Ritorna per amore dei Tuoi servi, per amore della tribù Tua eredità. Ecco, anche leggendo il Vangelo di oggi viene il desiderio dal cuore di fare questa preghiera, di chiedere non solo per i giudei del tempo, ma anche per noi oggi, per noi uomini di oggi: Signore, perché ci lasci vagare lontano dalle Tue vie e lasci indurire il nostro cuore? Ritorna, ritorna per amore del Tuo popolo, per amore della Tua eredità, per l'amore di coloro che Ti sei guadagnato a prezzo del Tuo sangue.
Penso che Mosè si sia rivestito, o meglio, è stato rivestito dall'alto per svolgere questa funzione di salvezza a nome di Dio, di Yahweh. Quasi che Mosè fosse il segno tangibile, si parla di fremito qui nella prima lettura di Isaia, tangibile del fremito delle viscere del Dio di Israele che ama il suo popolo e purtroppo constata che questo popolo si allontana da lui. E Mosè occupa proprio questa funzione di dirigere, di sovraintendere alla casa di Dio, che è il popolo di Dio. Qui nella seconda lettura, nella lettera agli Ebrei, Gesù viene presentato come l'apostolo, cioè l'inviato, proposto come sovraintendente, come sommo sacerdote, espressione che troviamo solo qui. È proposto non al Tempio di Gerusalemme, come lo era il sommo sacerdote proveniente dalla tribù di Levi, ma a tutta la casa, e la casa è l'umanità. Ma che cosa ha fatto Mosè? La lettera degli Ebrei interpreta il ruolo di Mosè proprio come sovraintendente della casa di Israele e identifica questo ruolo come un ruolo sacerdotale. Cioè si potrebbe dire che quando incontriamo la figura di Mosè e di Aaron, il suo fratello, nel Primo Testamento, nell'Antico Testamento, osserviamo che Mosè investe, dà l'investitura ad Aronne, ma è lui che dà l'investitura. E tra l'altro Mosè è lui, essendo fratello di Aronne, a lui stesso appartenente alla tribù di Levi, cioè alla tribù sacerdotale. Ed è lui che compie il sacrificio di investitura di fronte nei confronti a favore del fratello Aronne. Cosa voglio dire? È un po' come se qui Mosè rinunciasse a questa funzione perché delega il fratello Aronne. Ma quel posto che occupa Mosè nella vita del popolo, nella casa di Dio che è il popolo ebraico, il popolo dei salvati, è una funzione di sovraintendenza totale, non solo di tipo cerimoniale. Cioè Aronne è delegato a celebrare la liturgia del tempo, a celebrare le cerimonie, ad essere sacerdote secondo il cerimoniale ebraico, diciamo così, rituale, mentre Mosè è il sovraintendente universale e totale della casa di Dio, che è l'umanità. Ecco, questa funzione ormai è stata occupata da Gesù. A tutta la casa Gesù si presenta come il sacerdote, come l'apostolo, come colui che è preposto e attento alle necessità e ai bisogni di questa casa. E la casa di Dio, la casa di Gesù, è l'umanità intera, non è più il popolo ebraico chiamato alla salvezza, che ha una predilezione da parte di Dio e quindi un occhio di riguardo nei confronti di questo popolo eletto, ma è tutta l'umanità che viene chiamata per essere eletta. Ecco, Gesù Cristo è il sacerdote universale che si ripresenta come il Mosè, che va al di là del sacerdozio di Aronne, tipicamente rituale, che è un sacerdote che diventa tale in un modo esaustivo, universale, completo, non soltanto nel Tempio di Gerusalemme o soltanto nella Chiesa, ma in tutti gli aspetti della nostra vita o della vita dell'uomo, della donna, della storia, dell'umanità. Tutti questi aspetti sono raccolti e sono oggetto di preoccupazione da parte di Gesù Cristo, che sovraintende a questa casa che è una casa universale. Ecco, è il nuovo Mosè, nel senso che non ripete semplicemente, pedissequamente, quello che ha fatto Mosè, ma riprende le funzioni, il servizio tipicamente mosaico e lo porta a compimento. Diventa il grande sacerdote, il grande mediatore tra Dio e l'umanità intera.
Leggevo in un commento che i giudei non riuscivano ad avere fede in Gesù perché appunto non riuscivano a riconoscerlo come figlio di Dio, e la loro idea del mondo era un'idea antropocentrica, cioè mettevano le loro preoccupazioni, la stima, l'onore, la gloria al di sopra di qualsiasi cosa, esattamente il contrario di quello che fa Gesù, che è venuto sulla terra per compiere la volontà del Padre e per compierla fino alla fine. E per compierla nell'assoluta umiltà, nel silenzio, nell'obbedienza. Ecco, allora già qui noi possiamo fare una riflessione su come viviamo noi, cioè se come cristiani noi viviamo secondo quello che ha fatto e ha detto Gesù o secondo il mondo. Come cristiani noi crediamo che sia davvero importante vivere questa unità con Gesù, la stessa unità che lui ha vissuto con il Padre. Gesù dice: io e il Padre siamo una cosa sola. Chi ha visto me ha visto il Padre. C'è questa simbiosi, questa comunione profonda, questo essere una cosa sola. Noi cristiani siamo chiamati ad essere una cosa sola in Lui. Siamo chiamati a vivere di Lui, a vivere secondo il Suo insegnamento, a fare della Sua volontà la nostra volontà. Quindi c'è tutto un discernimento da fare nella nostra vita, e non solo, anche un mettere in atto alcune cose tipo l'obbedienza, la fiducia, la speranza. In che cosa? Non nelle cose di questo mondo, perché le cose di questo mondo passano, ma nella vita eterna, in quello che Gesù attraverso il Padre ci propone, ci invita a vivere, ci invita a sperare, ci invita a credere. Quindi è un po' un ribaltamento, perché se noi ci pensiamo bene, in fondo, nella nostra vita noi siamo comunque attaccati a quello che abbiamo, a quello che siamo, a quello che possiamo apparire, a quello, al giudizio degli altri, alle cose che possediamo, a quanto siamo ritenuti in gamba, ricchi, potenti, eccetera. Mentre Gesù ha fatto della sua vita una totale spogliazione per vivere secondo la volontà del Padre. Si è spogliato continuamente di se stesso. Che fatica spogliarsi di se stessi, che fatica lasciare tutto nelle mani di Dio. Ma perché Gesù ci è riuscito? Perché aveva talmente tanto amore per il Padre, si sentiva talmente una cosa sola con Lui, da riuscire a realizzare questa volontà del Padre in una maniera enorme, fino alla fine, fino a dare la vita. Però è la felicità questa, la nostra felicità, il nostro vivere sereni su questa terra, viene proprio giudicato da questo, cioè viene stabilito da questo, dal nostro affidarci totalmente al Signore Gesù. Se noi siamo capaci, con l'aiuto dello Spirito Santo, perché io penso sempre che da soli comunque non ce la faremo mai, ma con l'aiuto dello Spirito Santo, di affidarci totalmente al Signore Gesù, ecco che allora anche noi ci sentiremo in quella pace che Gesù sicuramente ha sperimentato spesso, quella pace che gli faceva dire, come dicevo prima, io e il Padre siamo una cosa sola. Poi la seconda lettura, la lettera agli Ebrei, anche qui viene detto chiaro di chi è il figlio di Dio. Cioè qui si parla di Mosè e si dice che Mosè fu grande, eccetera, è stato giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto l'onore del costruttore della casa supera quella della casa stessa. Però, nonostante questo, Cristo lo fu come figlio posto sopra la sua casa. E la sua casa, dice la lettera agli Ebrei, siamo noi, se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. Quindi, Gesù veramente è figlio, figlio posto sopra la sua casa. Ma la casa qual è? Addirittura qua ci viene detto, la sua casa siamo noi. A che condizione? Se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. Quale libertà e quale speranza? La libertà dei figli di Dio, la libertà che per primo ha vissuto Gesù Cristo come figlio di Dio, la libertà dei figli di Dio, la speranza nel sentirci figli, nel vivere da figli, la speranza in quella vita per sempre, quella vita eterna che Gesù continuamente ha annunciato quando era su questa terra, che continuamente ha proclamato, che continuamente ha spiegato e che continuamente ha detto, a cui ha detto di tendere ogni giorno della nostra vita. Quindi, se noi facciamo così, non solo siamo sua casa, ma diventiamo a nostra volta figli nel Figlio, quello che anche Gesù ci ha promesso, figli nel Figlio. E quindi, davvero, possiamo vivere una comunione piena nel Signore Gesù, una comunione piena che ci dà la forza per essere dei cristiani autentici, per essere dei cristiani che, come dicevamo prima, non poggiano la loro speranza sulle cose visibili, sulle cose materiali, su quello che c'è o che non c'è, ma la poggiano sulla vita eterna, la poggiano sulle cose che rimangono per sempre, su quelle che danno valore alla nostra vita, quelle per le quali Gesù stesso si è battuto quando è vissuto su questa terra.
Continuando a parlare, rapportare e collegare le due figure, due personaggi, come fa la liturgia della parola di oggi, Mosè e Gesù, possiamo constatare che di fatto Dio, il Dio di Mosè e di Gesù Cristo, ci accompagna nel cammino. Facendo riferimento alla prima lettura, anche letta in un modo integrale, perché questa versione, così come ci è stata presentata dalla liturgia, è una versione monca, nel senso che salta alcuni versetti. Rileggendo questa prima lettura profetica, troviamo alcune espressioni che ci fanno bene se le rimeditiamo. Cosa ha fatto Mosè? Divise le acque davanti a noi, poi ci fa avanzare tra i flutti, cioè fa sì che non inciampiamo come un armento che scende per la valle. Siamo ai versetti 13 e 14. Poi ci guida al riposo. Possiamo interpretare, fare nostra e attualizzare queste espressioni profetiche, individuandole sia nella figura di Mosè che del nuovo Mosè, che è Gesù Cristo, ripercorrendo un po' la nostra vita. Siamo tentati quasi, tanto le espressioni sono belle, significative e piene di vita, di vera vita, siamo quasi tentati a non credere, però è successo tutto questo. Se noi badiamo, riflettiamo sul nostro passato, sulla nostra vita, dobbiamo constatare che di fatto non possiamo non riconoscere una misteriosa compagnia che ci è sempre stata a fianco fin dall'inizio della nostra esistenza. Forse rischiavamo di non nascere o come siamo nati. Nessuno ha progettato la nostra vita così come siamo andati vivendola lungo gli anni, più o meno tanti o pochi che siano, della nostra esistenza. Ma potevamo anche non nascere. Poi quante volte abbiamo rischiato di perire e non siamo periti, di fare errori irreversibili e ne siamo usciti. E quando si spera sull'esperienza del passato e sulla storia, che anche quando sarà il momento di concludere la nostra esistenza, anche lì noi sperimenteremo una misteriosa compagnia, cioè non siamo abbandonati. Mosè, il nuovo Mosè che è Gesù, ci accompagna lungo il cammino della vita, apre davanti a noi le acque che sono il segno della morte. L'andare sotto acqua vuol dire andare verso la morte. Gli egiziani sono stati sepolti dalle muraglie del Mare Rosso che si ricongiungeva dopo che gli ebrei furono passati attraverso questo mare e annegarono tutti quanti. Ecco, anche noi rivisitando la nostra storia, potremmo constatare come di fatto molte volte Gesù, il nuovo Mosè, ci ha fatto passare attraverso le acque che minacciavano la nostra vita, ci ha sostenuto, ci ha fatto compagnia, ha fatto sì che alcuni errori fossero sanati e, come ha fatto per tanti anni, lo farà anche in seguito e lo farà anche il momento del nostro passaggio da questo mondo al Padre.
Potremmo, leggendo ancora questo Vangelo e tenendo comunque conto anche della prima lettura e della seconda, ma ancora di più della prima, dove appunto, come diceva Padre Gianni, c'è tutto un ripercorrere, no? Quello che il Signore ha fatto per il suo popolo, e quindi questo continuare ad allontanarsi e a riavvicinarsi del popolo a Dio, potremmo leggerlo un po' anche per noi oggi, no? Non solo guardando la prima lettura, ma anche guardando il Vangelo, perché in fondo Gesù accusa i giudei di qualche cosa. E di che cosa li accusa? Li accusa di poca fede, li accusa di non essere veri e giusti come lo era Mosè, li accusa di non interpretare in maniera giusta la parola di Dio, la parola. Quindi ci sono diverse accuse che Gesù fa ai giudei. Queste accuse, se dovessimo ripensarle per noi oggi, a che cosa ci porterebbero? Io credo che ci porterebbero a riflettere sul nostro modo di vivere il nostro cristianesimo. E quindi veramente attraverso queste letture noi possiamo essere interpellati a un ascolto maggiore della parola, ma non a un ascolto così superficiale, a un ascolto profondo della parola di Dio, che la parola tocchi il nostro cuore. E toccare il nostro cuore cosa vuol dire? Vuol dire che noi, grazie a questa parola, dobbiamo mettere in atto un modo diverso di vivere. Un modo diverso di vivere tra di noi, un modo diverso di vivere nei confronti di Dio. Quindi oggi, proprio oggi, dove la confusione è tanta, dove tante volte anche attraverso i telegiornali sentiamo delle cose orribili che succedono anche in famiglia, le guerre, oggi dove la povertà è sempre maggiore, oggi dove comunque si continua a vivere una disparità tra i paesi ricchi e i paesi poveri, tra noi che abbiamo di tutto e di più, anche se ci lamentiamo, e i paesi poveri che invece non hanno neanche il minimo necessario per vivere, perché c'è un'ingiustizia di fondo, perché ci sono le guerre, perché non c'è una condivisione equa delle risorse. Cioè, se noi pensiamo all'oggi e a tutto questo marasma che comunque rende la vita faticosa e comunque rende la vita non vivibile o comunque difficile da vivere, ecco che allora possiamo ripensarci in termini evangelici e dire: ma io come cristiano oggi, per non essere un fariseo, per non essere un giudeo, per non essere tacciato dal Signore Gesù come qualcuno che vaga lontano dalle sue vie, che cosa posso fare? E io credo che ciascuno di noi, se ascolta la parola, se ascolta lo Spirito Santo, veramente può mettere lì dei piccoli segni, dei piccoli passi giorno per giorno che lo aiutano ad essere più coerente con la vita che il Signore Gesù ci ha chiesto di vivere, e comunque più coerente col modello, col nostro modello, che è Gesù Cristo. Noi siamo cristiani, quindi arriviamo da Cristo, apparteniamo a Lui, e quindi dobbiamo vivere secondo il suo stile, secondo il suo modello. Se veramente tendiamo a questo modello, a questo stile, ne possiamo fare di passi, perché il mondo sia più vivibile, perché il mondo sia più fraterno, perché le persone si sentano meno sole, perché ci sia più giustizia, più equità, più distribuzione delle ricchezze, perché quello che io riesco a rinunciare per la mia vita possa andare a beneficio di qualcun altro, perché io sappia godere di quello che il Signore ogni giorno mi dà e sappia ringraziarlo di ogni cosa che ogni giorno mi viene donata, perché viva un'esperienza di fraternità e quindi conduca una vita dove la vita, la terra, i frutti della terra, le risorse, so che non sono solo mie, so che non sono padrone della terra, sono custode della terra. Il Signore me l'ha donata perché io possa condividerla con gli altri, possa condividere soprattutto il bene con tutti gli altri, perché questo bene si espanda. Gesù ci dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Ci ha dato un grande impegno dicendoci questa parola. Vuol dire che noi siamo sale, possiamo essere sale e luce. Quindi è una responsabilità grande che non dobbiamo dimenticarci. Io credo che ogni giorno, leggendo la parola, pregando il Signore, ascoltando quello che Lui ci vuole dire, penso che davvero possiamo diventare luce, luce della terra e sale per il mondo.
Ritornando al Vangelo, è interessante evidenziare quei passaggi che ci permettono di capire, di intuire il motivo per cui questa classe di dotti non credette alla parola di Gesù. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna, ma sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Se infatti credeste a Mosè, alle scritture, credereste anche a me. Invece niente. E Gesù poi spiega il motivo di questa incredulità. Come potete credere voi che ricevete la gloria gli uni degli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Cioè sembra che l'ostacolo maggiore che viene posto, si trova nel cammino di questa gente, sono essi stessi che si vantano gli uni degli altri reciprocamente ricercando una gloria di tipo umano. Io non ricevo gloria dagli uomini, dice Gesù ancora in questo brano del Vangelo al versetto 41. E poi ancora, il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. No, a lui interessa testimoniare il Padre e interessa la testimonianza del Padre su di lui, quello che dice il Padre. Il riferimento di Gesù Cristo è il Padre, non sono gli uomini. Come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri? Ecco, noi non siamo esenti da questo errore, da questo peccato. Molte volte facciamo fatica a seguire Gesù, a camminare nella fede dietro Lui, perché intanto che guardiamo a dove Lui mette i passi, ci guardiamo attorno a vedere che cosa succede, se gli altri ci applaudiscono, se gli altri si congratula con noi, se gli altri sono contenti o scontenti. Ricerchiamo anche noi la gloria degli uomini con mille uno sotterfugi per cui facciamo fatica ad accogliere la parola di Dio.
Sì, no, io volevo solo leggere quello che ho trovato in un commento, che è una parola di Teilhard de Chardin, che dice: il cristiano è come una pianta che ha le radici affondate nella terra e ha le foglie aperte alla luce del sole. Quindi il cristiano è inserito nella storia e prende forza da Cristo, che è luce del mondo. Ecco, impegniamoci in questa domenica e nella nostra vita a sentire che possiamo prendere forza da Cristo, luce del mondo, che siamo inseriti in questa vita, in questa storia, ma perché possiamo diventare, possiamo viverla con passione, possiamo viverla con giustizia, possiamo viverla con fede, con speranza, prendendo forza da Gesù Cristo, che è la luce del mondo. Con questo augurio per noi e per voi, vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene
e Padre Gianni.
Thank you.